Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Voglio considerare insieme un brano conosciuto ma meraviglioso che sarebbe Giovanni 10. Giovanni 10 è un brano che ci aiuta a conoscere meglio Gesù Cristo. Quindi, Gesù Cristo è l'unico Signore e Salvatore. Quindi, guardiamo insieme questo brano e più o meno vogliamo leggere e commentare per capire la parola di Dio, questo brano ricchissimo, meraviglioso. Voglio leggere i primi due versetti come inizio. In verità, io vi dico, chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, è un brigante, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. Allora, cosa vediamo già qui? Gesù sta parlando. Esiste Cristo? Esistono ladri, briganti, che entrano nell'ovile. Ovile, andando avanti vedremo dove vivono, quale animale vive dentro l'ovile? Pecore. Pecore. E nella Bibbia pecore, vedremo già fra pochi versetti, sono le persone che hanno Gesù e seguono Gesù. Ok, ovile è dove vivono le pecore, le persone che veramente seguono Gesù, e Gesù entra per la porta. Lui entra per la porta. Lui è il pastore, ma ci entrano altri che non entrano dalla porta, salgono il muro e entrano. Non per fare bene, sono ladri, sono briganti. Allora, questo è importante capire. Ci sono tanti che possono cercare le pecore con motivi sbagliati. Ok, andiamo avanti. Versetto 3. A lui, al buon pastore, al vero pastore, a lui apre il portinaio. Le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. C'è tantissimo qui. Prima di tutto, una parola importantissima nella Bibbia, e purtroppo spesso in italiano traducono in due modi diversi, per me sarebbe meglio perché è la stessa parola in greco, ed è la parola ascoltare. Ascoltare. Trovate indietro 5 capitoli, Giovanni 5. Giovanni 5, versetti 24 e 25. Allora, nel greco, in questo brano, la parola ascolta, in 24, e udranno e hanno udita, in 25, sono la stessa parola in greco. Ok? È la stessa parola. Non sono due parole diverse. E in italiano sono udire non è attivo. Ascoltare è attivo, giusto? Ascoltare, tu fai quello. Udire, tu puoi fare in ordine, tu senti qualcosa. È passivo. In greco è udire, no scusate, è akua, è ascoltare, stavo pensando in greco, è ascoltare, in tutti e tre i casi qui. Ok, in verità, 5:24, vi dico, chi ascolta la mia voce e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, meraviglioso, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno o ascolteranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita, ascoltato, vivranno. Allora qui la parola ascoltare nella Bibbia vuol dire io ascolto e faccio, vuol dire quello, ok? Udire, posso udire qualcosa che non faccio, ma ascoltare nella Bibbia è quello. In Matteo, vi leggo io, Matteo 11:15, in greco questo sarebbe quello che in italiano andrebbe meglio, ascolta, ok? È la stessa parola. Chi ha orecchi da udire, oda. Chi ha orecchi da ascoltare, ascolta, che vuol dire prendere per mettere in pratica. Lo dice la stessa cosa in 13:9. Quindi nella Bibbia la parola ascoltare è un sinonimo per ascoltare e ubbidire. Quindi non vuol dire solo sentire, vuol dire prendere di cuore e ubbidire. Quindi ascolta il tuo dottore, uno che ha una certa malattia e c'è la medicina, e dici a lui, ascolta il tuo dottore. Non vuol dire, hai sentito, vuol dire metti in pratica. Anche noi a volte usiamo ascoltare così. Nella Bibbia più o meno è sempre quello, solo per capirci. Quindi tornando a Giovanni 10, versetto 3, leggiamo, a lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Ok, qui c'è una definizione. Chi è una pecora di Gesù Cristo? Le vere pecore ascoltano Gesù Cristo. Già due cose chiaramente implicate. Uno, vanno alla parola di Dio e ascoltano Gesù. Non è che sentono secondo mano, terzo mano. No, no, vanno ad ascoltare quello che Gesù dice nella sua parola e fanno quello che Gesù dice, seguono quello che Gesù dice, credono e mettono in pratica. Noi in Giovanni, Gesù aveva moltiplicato il pane e le persone hanno detto, ah, fai ancora. E hanno chiesto, qual è l'opera di Dio che dobbiamo compiere? E Gesù disse, leggo da Giovanni 6:28, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. L'opera che Dio richiede non sono buone opere, quali sono frutti che vengono dopo? È di credere veramente in Gesù Cristo. Le vere pecore ascoltano Gesù, le vere pecore seguono Gesù, le vere pecore si mettono dove sentono Cristo e vivono quello che Gesù dice. È proprio come se uno segue quello che dice il dottore, dà retta, ascolta il dottore. Allora, Gesù qui dice, le pecore ascoltano la sua voce. Tu ascolti la voce di Gesù? Tu puoi essere presente a tanti insegnamenti, puoi leggere la Bibbia tutti i giorni, ma tu vivi in base a quello che senti da Gesù? Non vuol dire che non cadi, ma se cadi cosa fai? Confessi il peccato a Dio. Poi un'altra cosa che mi colpisce lì. Egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Egli chiama le pecore per nome. La salvezza non è una cosa generica, è una cosa individuale. Lui chiama ogni pecora per nome. Non dite, pecore! No, lui chiama Diego, Cin, Alessandra, Petra, e così, Roberta, così via. Davide, nome per nome. Chiama le pecore per nome e le conduce fuori. Fuori, cosa vuol dire quello? Fuori. Fuori dall'ovile, ovile dove c'è buona pastura, buon cibo, ma non solo. Fuori dal mondo delle tenebre. Non fisicamente fuori. Non nel senso di andare a vivere in un monastero. Non fuori in quel senso. Ma fuori nel senso di lasciare le tenebre. Lasciare le opere delle tenebre. I nostri peccati che sono stati parte di noi per tutta la vita. E di vivere nella luce. Giovanni 17, se volete andare avanti 7 capitoli, leggo 17:13-17. Capitolo 17, da 13 a 17. Gesù sta pregando al Padre prima di andare alla croce. E in questa preghiera sta pregando per quelli che crederanno in Lui in tutti i secoli. E dice, 13, ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Gesù dice, loro vivono nel mondo, ma non appartengono al mondo. Li ho salvato dal mondo. Li ho lasciato lì, in questi anni di vita. Ma non fanno parte del mondo. Chi è in Cristo, quando Dio salva una persona, lo conduce fuori dal mondo, lasciandolo lì fisicamente. Non è che lascio il mio lavoro, lascio a casa. No, no, no. Stesso lavoro, stessa casa, però non appartengo più al mondo. Se sono una vera pecora, ascolto Gesù, lo seguo e perciò non sto più seguendo la vecchia vita che avevo. Che immenso privilegio appartenere a Gesù. Poi, andando avanti, in Giovanni 10, versetto 4. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Di nuovo stiamo leggendo una cosa quasi simile. Le pecore cosa fanno? Le pecore lo seguono. Abbiamo già detto quello. Perché conoscono la sua voce. Abbiamo detto prima che ascoltano la sua voce. E lui le conduce fuori. E qui dice, le pecore lo seguono. Le pecore lo seguono. Ok? E quindi le vere pecore ascoltano Gesù Cristo. E la stile di vita. Conoscono la sua voce. E questo è importante dire. Non si parla di una religione. Non si parla di delle pratiche, non si parla, ah, io vengo, vado in chiesa, io leggo la Bibbia. Non è quello che fai, è che tu veramente segui Gesù. Tu puoi essere molto religioso, venire in chiesa, leggere la Bibbia, ma tu segui Gesù nel modo di camminare, le vere, e sottolineo vere, pecore seguono Gesù perché conoscono la sua voce, ascoltano veramente Gesù e lo seguono. Quante persone ci sono che dicono di essere cristiani e hanno certe pratiche buone, ma in realtà non seguono Gesù. Non seguono Gesù perché non sono vere pecore. Due brani che ci aiutano a capire questo. Matteo 7,21, vi leggo io per tempo. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Tanti diranno, Signore, Signore, abbiamo letto in Luca 13 prima, ma non saranno ammessi perché sono belle parole. In Luca 6,46 Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Cioè, dite Signore, Signore, ma non mi seguite? Allora, perché mi chiamate vostro Signore? Non sono vostro Signore. La parola cristiano, cosa vuol dire? La parola cristiano, cosa vuol dire? Seguace di Cristo. Seguace, seguire Cristo. Non è una religione che pratico la domenica o anche un po' ogni giorno. È una vita in cui io seguo Gesù con il mio cuore, nelle mie decisioni, eccetera. Un altro brano che è prima Giovanni, l'epistola di Giovanni 2, 3 e 4. Leggo, capitolo 2, versetti 3 e 4. Da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo. E la verità non è in lui. Allora, questo è fondamentale. Stai come stile di vita. seguendo Gesù non vuol dire che non cadi, ma il tuo cammino è di seguire Gesù. Voglio passare in Giovanni 10 a versetto 5. Non seguiranno però alcuno estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Allora, due cose molto importanti qui. Abbiamo già letto che le vere pecore ascoltano e conoscono la voce di Gesù. Ok? Perché lo Spirito Santo opera che siamo sintonizzati, stiamo leggendo la parola di Dio e riconosciamo la voce di Gesù. Ma le vere pecore, dice, non seguiranno alcun estraneo. Ci sono estranei, tantissimi, tantissimi. In 2 Timoteo 4:3 vi leggo io. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. Tante persone non vorranno la verità della parola di Dio. Ci sono tante persone che si considerano cristiani, ma non vogliono leggere la parola di Dio. Non vogliono scoprire quello che Gesù dice, perché potrebbe scombussolare la vita. È successo a me. Io dovevo abbandonare tante cose che credevo quando ho iniziato seriamente a leggere la Bibbia a 25 anni. Ero attivo in chiesa, molto praticante, ma quando ho cominciato a leggere la Bibbia dovevo cambiare cose, perché erano diverse. Oh, Gesù, tu dici questo, tu dici quello. E allora, tante non vogliono ascoltare Gesù, però le vere pecore non ascolteranno alcun estraneo. E quanto è importante dare retta a Gesù. Poi, Gesù stava spiegando tutto questo, ma i discepoli non capivano. Quindi, versetto 6, Giovanni 10, versetto 6. Gesù disse loro queste similitudini, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Cioè, Gesù spiegava, ma loro non capivano. Anche noi spesso siamo lenti a capire, perché vogliamo capire in certi termini nostri, vogliamo capire in un certo modo, perché vogliamo quello che ci va meglio, magari che ci scombussola meno, che non urta quello che vorremmo noi. A quel punto non capiamo. Loro volevano, sappiamo, un Messia, un Cristo che avrebbe dato vittoria su Roma e provveduto tutto e avrebbe fatto loro importante. Ma non è quello il tipo di Messia che era Gesù. Lui veniva per offrire perdono per i peccati. Quindi Gesù, con pazienza, rispiega in un altro modo. Quindi leggo da 7 a 10, sempre Giovanni 10. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Qui onestamente potremmo solo parlare di questi versetti tutto il tempo. Però per vedere tutto il brano devo accorciare. Gesù è la porta. È la porta per essere salvato. Si entra per Gesù. Non c'è altra via. Non c'è altra porta. Non è la religione. Non è le buone opere. Non è partecipare agli incontri di Cristo. Non è che siamo bravi cristiani, non sono sacramenti. Gesù stesso è la porta. Tu stai credendo in Gesù come la porta per la tua salvezza, capendo che hai bisogno di salvezza e capendo che Lui stesso è la porta, ma non solo per entrare, per continuare nella via. Gesù è tutto. perché dice: chi entra per me, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. L'idea non che esci dalla salvezza, ma stai continuamente passando Cristo, passando per Cristo, anche per essere cibato. In Giovanni 14, versetto 6, vi leggo, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è l'unica via. Non ci sono altre vie. Non è che lui è una parte della via, una parte per lui, una parte per qualcos'altro. È la via, è l'unica via. Allora, versetto 10 abbiamo letto, ma voglio rileggere perché è incredibile. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù offre la vita. E offre la vita in abbondanza. Che cos'è la vita in abbondanza? A me viene in mente, ma se avete altri da aggiungere, due parole. Ma ci sono più di due, ma due. Pace e gioia. Gesù dice in Giovanni 14, 27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Gesù ci offre la sua pace, che tutti riversano la pace del mondo. È qualcosa di meraviglioso. Questa è una vita abbondante. Avere pace in mezzo alle prove più profonde. E poi Filippesi 4, 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. La pace di Dio che supera ogni intelligenza custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. Quando tu hai la pace di Cristo, ti custodisce i pensieri, non corrono, ti custodisce il cuore, non sta lì con ansietà. Questa è una vita in abbondanza. Che meravigliosa la pace di Cristo. E poi gioia. Gioia che è tutto diverso dalla felicità che viene e va. La gioia è profonda nel cuore. Vi leggo Giovanni 15. Se trovate questo, anzi, è un brano più lungo. E in questo brano, Giovanni 15, Gesù spiega come vivere dimorando in lui per produrre frutto. E dicendo che quando vivete così, portando frutto, darà gloria a Dio. E vivendo così, portando frutto, che porta gloria a Dio, avrete la gioia piena. Leggo da 1 ad 11. Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo potta finché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Più volte, tante volte, la Bibbia parla di gioia. Qui parla di avere la gioia di Cristo, la gioia piena. Questa è la vita in abbondanza. Non vuol dire ricchezza, non vuol dire buona salute, non vuol dire pochi problemi, vuol dire pace. E vuol dire piena gioia. E questa è la vita che il vero pastore dà alle vere pecore. Torniamo a Giovanni 10. E voglio leggere versetto 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Allora, poche parole. Cosa fa un buon pastore? Ho visto varie volte i greggi di pecore. Non ho mai lavorato con loro, ma sono stato insieme a loro. Puzzano. E di solito. E cosa fa un buon pastore? Nei vecchi tempi, quando non c'erano macchine, li portava fuori, ok? Varie cose, c'erano animali, lupi, orsi, leoni, ok? Proteggeva, e un buon pastore protegge le pecore. Un buon pastore guida le pecore. Si dicono che ormai le pecore domesticate non sono più capaci a vivere da soli di natura, cioè hanno perso la capacità. Quindi serve un buon pastore che sa dove è acqua, dove ci sono pascoli. Cura le pecore quando si fanno del male, cura. Ama le pecore. Infatti Gesù parlava di chiamare le pecore per nome. Cioè non è che pecore, no. Le pecore lo conoscono la voce perché chiama ciascuno per nome e lo seguono. Infatti le vere pecore, gli animali, seguono il pastore. Hanno fatto tante prove di questo. Chiunque può andare a chiamare, ignorano. Arriva il loro pastore, chiamano, vengono. Quindi Gesù è il buon pastore, protegge le pecore, dà la sua vita per le pecore, guida, cura e ama le pecore. Infatti poi dice, il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Non solo si impegna e poi no, adesso sono stanco, smetto. Non dice, ma fino a un certo punto, no, no. Dà la sua vita totalmente e completamente per salvare le pecore. Allora, domanda importante, guardando quello che è scritto. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Per chi dipone le pecore? Per chi? Per tutti? Cos'è scritto? Gesù è morto per tutti? Cos'è scritto? Dà la sua vita per le pecore, non per le capre. Dice Matteo che alla fine, quando viene a giudicare, Gesù separerà le pecore dalle capre, parlando di persone. Gesù ha dato la sua vita per tutti coloro che andranno a Lui per la salvezza. Le vere pecore. E solo per le pecore. Che immensa, infinita benedizione essere una pecora di Gesù Cristo, avere Gesù Cristo come buon pastore. Io sono stato deluso da tante persone, ma chi mi ha deluso più di tutti? Chi mi ha deluso più di tutti? Lo avete conosciuto? Me stesso. Ma un buon pastore che non mi ha mai deluso. E non mi deluderà mai. Allora, andiamo avanti. Sempre Giovanni 10, versetti 12 e 13. Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Evidentemente, cioè chiaramente, ci sono uomini che si presentano come pastori. Noi siamo qui per curare le pecore, ma in realtà non curano le pecore. Stanno lì guadagnando dalle pecore, prendendo, vogliono essere riconosciuti come importanti, scelgono i primi posti ai banchetti, ai convitti. Vanno, Gesù dice a Matteo, con vesti lunghe per essere riconosciuti in piazza. Ma non curano veramente le pecore, se viene pericolo scappano. Gesù è il vero pastore che dà la sua vita. Allora, al tempo di Gesù, i giudei, popolo di Dio, che avevano la Bibbia, quello che c'era l'Antico Testamento, il gruppo più importante di giudei all'epoca erano i farisei. Erano quelli che guidavano, erano quelli che erano esperti nella legge di Dio. Quindi, eppure non seguivano veramente Dio. Guidavano, ma non guidavano verso Dio. Trovate con me Marco, l'Evangelo di Marco, capitolo 7. Voglio leggere un brano da 1 a 13, Marco 7 da 1 a 13, che ci spiega come si può essere presentarti come guida delle pecore, ma effettivamente non guidare verso Dio. Marco 7 da versetto 1. Allora si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, cioè non lavate, li accusarono. Infatti i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono prima lavate le mani con gran cura, attenendosi alla tradizione degli anziani. E quando tornano alla piazza, non mangiano senza prima essersi purificati. Ci sono molte altre cose che sono tenute ad osservare per tradizione: lavature di coppe e di brocche, di vasi di rame e di letti. Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani? Ma egli rispondendo disse loro: ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Ma invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini, lavature di brocche e di coppe, e fate molte altre cose simili. Disse loro ancora: voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Ma voi dite: se un uomo dice a suo padre o a sua madre: tutto quello con cui potrei assisterti è corban, cioè un'offerta a Dio, non gli lasciate più fare nulla per suo padre e sua madre, annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione, che voi avete tramandata, e fate molte altre cose simili. Allora, questi sono mercenari, uomini che si presentano come guide. Siamo qui per guidarvi nella via di Dio, ma quello che dicono non è quello che Dio dice. Sono le tradizioni che loro tramandano. Ci sono tante tradizioni e dobbiamo capire, possiamo noi avere tradizioni? Quello che crediamo, quello che facciamo è perché veramente abbiamo visto nella parola di Dio ed è da Dio, o una cosa che abbiamo noi stabilito? Ho parlato con una signora oggi in un'altra parte d'Italia che mi diceva un certo discorso: io non faccio quello. E faceva crociata contro questa cosa. Ho detto: ma signora, non è nella Bibbia, non ne parla. Sì, ma secondo me, quindi aveva stabilito una tradizione sua ed era molto attenta a non fare quello per non peccare contro Dio. Ma Dio non parla di questo discorso. Quindi dobbiamo stare attenti. Tutto quello che crediamo, che seguiamo, è da Dio o abbiamo stabilito qualche tradizione nostra? Che Dio dice, chi segue tradizioni, invano il vostro culto, ipocriti. Dite di seguire Dio, ma Dio non accetta. Esaminiamo tutto. Adesso, tornando a Giovanni 10, voglio leggere versetti 14-15. E di nuovo Gesù parla di essere il buon pastore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre conosce me ed io conosco il Padre e dipongo la mia vita per le pecore. Di nuovo Gesù qui parla di un rapporto personale con pecore che conosce personalmente. Cioè, non è solo un ruolo generico. Io conosco le mie pecore. E io penso a questo. E dico, Signore, questo è meraviglioso. Tu mi conosci, tu conosci le mie cadute, i miei dubbi, le mie paure, tutti i miei peccati. Mi conosci. A fondo nulla è nascosto da te. E tu vedi ancora quanto manco nei tuoi confronti. Ci sono coloro che dicono per giustificare, ah, ma Dio conosce il mio cuore. Questo è proprio il problema. Questo è il problema. Quante volte ho sentito quella frase di persone che volevano giustificarsi. Avevano peccato, uno parlava con loro del peccato. Ma Dio conosce il mio cuore. Questo è il problema. Dio conosce i nostri cuori. Ma la cosa meravigliosa, se mi umilio e mi ravvedo e mi aggrappo a Gesù, Gesù mi conosce e mi ama, nonostante che mi conosce. Conosce le sue pecore e le pecore conoscono lui, sempre questo rapporto. Essere cristiano non è seguire una dottrina, non è appartenere a una chiesa o una religione, non è praticare certe cose. Essere veramente salvato in Cristo vuol dire essere in un rapporto personale con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Avere accesso a Dio. Avere accesso diretto con Dio. Non pregare a un Dio lontano. Entri nella presenza di Dio. Vi leggo un brano che noi conosciamo bene. Vi leggo io Ebrei 4, 14-16, parlando di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Che immensa benedizione! Avere un rapporto diretto con Dio Padre tramite Gesù Cristo, che io posso entrare nella presenza di Dio al trono della grazia. Liberalmente, in ogni momento, in ogni prova, in ogni difficoltà. Ed io sarò accolto da Dio, sarò aiutato. Se tu hai Gesù Cristo, ti faccio una domanda. Stai usufruendo il privilegio di essere in rapporto diretto e personale con Lui? Stai usufruendo questo? Non pregando in modo meccanico, che prima il pasto dico la mia pregherina. No, no, no. Stai entrando nella presenza di Dio tutti i giorni, riconoscendo la gloria di colui di con cui stai parlando e riconoscendo il privilegio di poter entrare, ed è perché c'è un sommo sacerdote che ci apre la via. Che incredibile questo privilegio quando abbiamo il buon pastore come il nostro. Allora, 16, versetto 16 è una verità meravigliosa. Per chi non è un giudeo, io non sono giudeo, di quello che so, non è nessun sangue giudeo in me. Allora, versetto 16 mi è prezioso. E vi leggo. Io anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Prima della venuta di Gesù sulla terra, la salvezza era tramite diventare giudeo. E Dio non aveva detto ai giudei: andate in tutto il mondo e predicate di me. Non aveva detto quello. Giona è stato mandato a Ninive. Ma di solito Dio non mandava i suoi profeti a predicare Dio ad altre nazioni. Era molto raro. Ma dopo la morte e la risurrezione, poco prima dell'ascensione di Cristo in cielo, Gesù ha dato l'ordine di predicare a tutti. Ci sono vari brani, ma vi leggo uno in Atti 1:8, parlando agli apostoli: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. In Marco 16 dice: predicate a ogni creatura. In Matteo 28 dice: fate discepoli tutte le nazioni. Quindi adesso la salvezza non è solo per i giudei. Gesù dice: ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, non sono giudei. Vuol dire che anche noi, la salvezza è aperta anche a noi. Questo sì che è buona notizia. E poi versetto 17-18 è incredibile. Leggo. Che potenza. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Pensate a quello che Gesù ha appena detto. Alessandro Magno era potente. Forse nessuno ha mai conquistato così tanto territorio in così pochi anni. Ma Alessandro Magno aveva il potere di deporre la sua vita e riprenderla dopo. Nebuchadnezzar, uno dei più grandi re nella storia del mondo, aveva il potere di deporre la sua vita e riprenderla dopo. I faraoni, gli imperatori, Mao Zedong, Hitler, un presidente, un imperatore, c'è stato mai un uomo che aveva il potere di dare la sua vita alla morte e dopo riprendere la sua vita? Assolutamente no. E Gesù qui è un'ennesima prova che Gesù è Dio, incarnato, ma è Dio, che neanche la morte poteva vincerlo. La morte vince tutti, ma non Gesù. Ecco perché Gesù ha il potere di salvare peccatori come noi. Ha dato la sua vita, ha ripreso la sua vita. E Gesù così dice in Matteo 28, ogni potestà in cielo e sulla terra mi è stata data dal Padre. Ogni potestà. Nulla può fermare Gesù Cristo. Quindi, in questo brano, noi vediamo nello stesso brano, Giovanni 10, l'infinita potenza di Gesù che può deporre e riprendere la sua vita, ma anche l'umiltà di Gesù che è il buon pastore che dà la sua vita sulla croce per le pecore. Vediamo il potere di Gesù e vediamo il rapporto intimo che uno può avere con Gesù. Chiamo le mie pecore per nome, individualmente. Se tu hai Gesù Cristo, non hai un Salvatore lontano, sconosciuto. Non esiste il rapporto umano, né genitori figlio, né matrimonio, né amicizia. Non esiste il rapporto umano dove uno ti conosce a fondo, intimamente, ogni cosa. Non devi chiarire mai con Gesù, perché ti conosce meglio di quanto conosci te stesso. È la cosa incredibile. Ama le sue pecore, nonostante chi conosce le sue pecore. E per quello che Gesù dice, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e afflitti, e io vi dirò cosa? Riposa la vostra anima. Prendete su di voi il mio giogo, dice. Venite a me voi che avete sete, e fiumi di acqua viva scorgeranno dal seno di chi viene a me. Questo è lo Spirito Santo. Venite a me. Chi viene a me? Chi verrà a me? Non lo caccerò fuori. Quello Giovanni 6:37. Gesù chiama oggi, venite a me. Non andate alla chiesa, andate alla religione, prendete una buona dottrina. No, dice venite a me. Dobbiamo conoscere Gesù Cristo. Dobbiamo vedere, ho bisogno di Lui per ottenere il perdono dei miei peccati. La salvezza è un dono, è una buona notizia. Questo è il messaggio che non bisogna imparare, credere e poi, ok, ho imparato 20 anni fa. No, dobbiamo ripredicarci l'Evangelo tutti i giorni, se no non abbiamo Cristo. Dobbiamo ripredicarci l'Evangelo. Tu sei la mia salvezza, la mia giustizia, tutti i giorni, finché non lo vedremo. Dobbiamo vedere Gesù come la nostra salvezza. Io ringrazio Dio che Gesù Cristo è il buon pastore. Lui chiama. Chi ascolta diventa una vera pecora. Ascoltiamo Gesù Cristo, voglio pregare. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, incredibile, incredibile. Dio, leggiamo altrove che è Lui che ha creato tutto, il sovrano sull'universo, è diventato uomo, l'infinito è diventato finito, senza smettere di essere Dio. E ha dato la sua vita, ed è il buon pastore che chiama le pecore per nome, e le vere pecore lo seguono. Dobbiamo stare in guardia e non ascoltare i mercenari, e ce ne sono tanti. Dobbiamo ascoltare Gesù Cristo. Dobbiamo ascoltare e seguire Gesù Cristo. Ma grazie perché Gesù Cristo ci chiama e va davanti a noi, abbiamo letto. Ci mostra la via, prevedi tutto, raddrizza la via. Oh Padre, perdonaci per la stoltezza che a volte abbiamo quando non vogliamo seguire. Che stoltezza! Come se potessimo trovare una via migliore. Non c'è altra via. Ti ringrazio per Gesù Cristo. Prego che chi già ha Cristo guarderà ancora di più a Cristo, e chi non ha Cristo abbandonerà ogni altra cosa a cui si è aggrappato per aggrapparsi a Gesù Cristo. Salva ancora, ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.